parlarvi questa mattina di un argomento che ho trattato qualche giorno fa a Catania e desidero che apriate con me il Vangelo di Giovanni al capitolo 4. Non dimentichiamoci qual è il tema di questo pomeriggio: entrare e vivere nella terra promessa. Abbiamo detto ieri sera, abbiamo detto qualcosa di che è stato il tema della serata. Se non sai dove ti trovi, non puoi vivere in maniera adeguata al luogo dove ti trovi. Ieri abbiamo parlato del fatto che tutti quanti noi siamo stati trasportati nel regno del suo amato figlio e tirati fuori, riscattati dall'autorità delle tenebre. Le tenebre avevano autorità nella nostra vita, ora noi abbiamo autorità sulle tenebre. Siamo stati trasportati in questo regno. La parola trasportati significa essere portati da un posto all'altro in maniera definitiva, per essere resi stabili e abitare in maniera stabile in quel luogo. Dillo insieme a me: io sono un abitante del regno.
Io sono un abitante del regno.
E nessuno ti potrà tirare fuori da quel luogo, nessuno, neanche tu. La mancanza di fede ci porta a non vivere le benedizioni del regno di Dio. La fede non ci porta in cielo, la fede porta il cielo sulla terra. La fede non ci fa andare in un altro luogo, la fede ci fa vivere la realtà nella quale noi già siamo. E questo è fondamentale, comprendere questo passaggio che è semplice ma è determinante per la nostra vita. La fede non ci fa diventare figli di Dio, la fede ci fa sperimentare i benefici dell'essere figli di Dio. La fede ci fa sperimentare i benefici del regno di Dio, il regno nel quale noi siamo, nel quale siamo stati trasportati e nel quale abitiamo, nel quale noi viviamo. La fede non ci porta in un altro luogo, la fede ci fa vivere in maniera dignitosa nel luogo dove siamo. Vorrei parlarvi dell'adorazione questa mattina, di che cosa è, che cosa significa, dei falsi miti che circondano purtroppo questa parola e questo concetto, perché nella nostra mente il concetto di adorazione è cantare, lodare, pregare, o quantomeno è legato alla musica. Ad esempio, quando si scelgono i canti, no, da fare per le riunioni, di solito un gruppo musicale decide quanti canti di lode e quanti canti di adorazione. Dicendo così, si sta dicendo esattamente quanti canti veloci e quanti canti lenti. E abbiamo associato la lode ad un ritmo e ad uno stile musicale e ad un atteggiamento fisico, nel senso, quando tu lodi batti le mani, sei allegro; quando tu adori non ridi, non puoi ridere. Guai a te se ridi quando adori, perché l'adorazione è essere contriti nel cuore, avere gli occhi chiusi, piangere. Non è battere, non puoi battere le mani se adori, devi alzare le mani, devi inginocchiarti. Questo è l'insegnamento classico che ha deviato in un certo senso il vero significato dell'adorazione, l'ha traviato dentro il nostro cuore. Ed ecco perché quando noi leggiamo la scrittura, noi la leggiamo con dei filtri. Questi filtri sono dei filtri che ci sono stati dati dalla religione, dal luogo nel quale siamo nati, cresciuti e ci siamo sviluppati spiritualmente. Non riusciamo più a leggere la scrittura in maniera libera, perché la leggiamo con dei filtri preimpostati. Il mio compito, che è un compito molto antipatico, è quello di distruggere questi filtri.
Amen. Non è molto buono. È proprio antipatico, di amen.
Proprio antipatico. Sono persone che mi hanno detto: quando tu predicavi, iniziavo a predicare, avevo voglia di ucciderti, avevo voglia di venire lì e darti tante di quelle botte. Perché è vero questo, è vero, io l'ho sperimentato anche nella mia vita, quando lo Spirito Santo ha cominciato certezze, ma perché in realtà sono delle false certezze. E il regno di Dio deve essere vissuto con i suoi principi e non con i principi religiosi. E allora in Giovanni 4 c'è questo episodio bellissimo, tutti quanti conosciamo questo incontro meraviglioso tra Gesù e la donna
samaritana.
Adriano Celentano ci ha fatto pure una canzone bellissima, no? Credo si intitola La donna al pozzo.
No, si chiama
La Samaritana. Cercheremo su YouTube. Comunque una canzone bellissima che proprio parla di Giovanni al capitolo 4. E questo incontro è l'incontro con una donna che qualche problemino va bene. Era una donna che aveva avuto 5 mariti o 5 uomini e Gesù non si scandalizza per
me. Il forestiero si chiama la canzone.
Ah, il forestiero?
Sì, che parla di Gesù che è qui incontro alla samaritana. Sì,
il forestiero. Ascoltatela perché è veramente degna di essere ascoltata, bellissima, è proprio un testo biblico. E Gesù, dicevo, quando incontra questa donna, non si scandalizza, non è che gli fa il terzo grado, non è che le chiede di ravvedersi, non le chiede di chiedere perdono dei suoi peccati.
Perché non c'era
Facebook. No? Non c'era Facebook.
Gesù era
samaritano. E Gesù parla con lei di un discorso talmente profondo. Ora, vorresti affrontare un discorso molto profondo a livello teologico con una donna che ha avuto 5 mariti e che stava convivendo con il sesto uomo? Credo che la prima cosa che magari voi, che si potrebbe dire ad una donna del genere, è: ma datti una calmata, cioè, non esagerare, non andare avanti, se no fai la raccolta, poi fai le figurine, mi fai la squadra di pallone. Gesù invece tratta un argomento molto profondo che viene suscitato da una domanda, e voglio portarvi in questo incontro, portarvi a questo dialogo cercando di comprendere esattamente ciò che Gesù dice, perché uno dei nostri problemi quando leggiamo la scrittura non è semplicemente il fatto che abbiamo una cultura greca, quindi comprendiamo le cose a modo nostro, non a modo della cultura ebraica, quindi leggiamo un testo con una cultura che è esattamente l'opposto della cultura ebraica, e quindi con la nostra cultura noi interpretiamo le parole, e quindi già questo è un grande problema. Ma un altro grande problema è che noi leggiamo la Bibbia a versetti, ma quando è stata scritta non esistevano i versetti nei capitoli, nei paragrafi, e quindi a volte noi tiriamo fuori un testo fuori dal suo contesto e lo usiamo come un pretesto per dire quello che ci fa più comodo, o non semplicemente per una questione speculativa, ma perché magari non arriviamo molto in profondità, e capita a tutti noi, non dobbiamo sicuramente farcene una colpa, ma ognuno di noi ha il dovere di studiare, il dovere di andare in profondità, il dovere di non fermarsi di fronte alle prediche e agli insegnamenti che riceve. Ognuno di noi ha il diritto di studiare. Grazie a Dio oggi nel 2019 internet ci dà la possibilità di andare più in profondità, di studiare, di accedere a degli strumenti di studio che prima non esistevano, e quindi possiamo dire con tanta tranquillità: non abbiamo scuse per la nostra ignoranza. L'ignoranza è una scelta. L'ignoranza è una scelta. Oggi abbiamo l'opportunità di poter studiare tramite internet, di andare in profondità. Non abbiamo tanti libri di testo in italiano, di studio, che ci permettono di andare molto in profondità, come esistono in inglese o in spagnolo o in altre lingue. Ma quello che abbiamo, vi garantisco che è un'ottima, abbiamo abbastanza materiale oggi sicuramente per uscire fuori da quegli schemi preimpostati che ci ha dato la religione. Allora andiamo al nostro testo, Giovanni capitolo 4. C'è la storia dell'acqua, vi ricordate, del pozzo, e Gesù va giù pesante e comincia a rivelarsi alla donna e a rivelare dei principi importanti. Dice qua al versetto 13: la donna non ha ancora capito bene chi ha davanti, Gesù invece la conosceva. E Gesù rispose e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua viva che zampilla in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. La risposta della donna dimostra che la donna ancora non ha capito bene quello di cui Gesù stava parlando, però comprende che ha davanti non solo un forestiero, ma ha davanti una persona speciale. E qua Gesù va ancora in profondità e le disse: vai a chiamare tuo marito e torna qui. Ora, nel testo greco la parola marito in realtà non è marito, è uomo, ok? Vai a chiamare il tuo uomo e torna qui. La donna rispose e gli disse: io non ho uomo. Gesù le ha detto, le disse: hai detto bene, non ho un uomo, perché ne hai avuto cinque. Non voglio entrare troppo nel greco per non annoiare. Leggiamo il testo per quello che è. Hai detto bene, non ho marito, perché tu hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Voglio semplicemente fare una parentesi bellissima. Un episodio, una spiegazione molto bella che ho sentito dal nostro amico Walter Biancalana, quando diceva che questa donna aveva avuto cinque uomini, stava convivendo con il sesto, ma Gesù si presenta come il settimo. E il numero sette nella cultura ebraica è pienezza. La vera pienezza arriva soltanto con Gesù nella nostra vita. Ma non è un incoraggiamento per avere sette segnalini, per carità, ci mancherebbe altro, è semplicemente una piccola parentesi per esprimere la bellezza anche di un testo che non è scritto, ma che possiamo comprendere comprendendo la cultura ebraica. Gesù è il settimo uomo di questa donna, che rappresenta la completezza, come per dire: dopo di me chiudi e finì, ok? Versetto 19: la donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. Finalmente la donna si rende conto che ha davanti un uomo mandato da Dio, un uomo unto da Dio, un uomo che parla da parte di Dio. Ma attenzione qui alla discussione, perché questo è il centro di quello di cui parleremo. Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Ora, quando si parla dell'adorazione, la prima cosa che ci viene in mente è luoghi di culto, momenti di preghiera, momenti in cui si suona, si canta e si esprime in un certo senso il proprio cuore davanti a Dio attraverso la musica e attraverso il canto. E molte persone, uscendo da riunioni come queste, diranno: abbiamo avuto una bella adorazione, oppure guarda, siamo stati, abbiamo speso un'ora ad adorare Dio. Facendo in questo modo abbiamo associato l'adorazione o il concetto dell'adorazione alla musica e al canto. Quando noi leggiamo la Bibbia ci rendiamo conto che l'adorazione non ha a che fare con la musica e con il canto. Erroneamente si dice che quelli sono gli adoratori, vero o no? Si dicono quelli sono i lodatori, quelli sono gli adoratori. Oppure le persone vengono da me e mi dicono: oh, tu sì che sei un adoratore, come adori tu? E noi ci rendiamo conto che stiamo facendo un errore fondamentale, perché non stiamo capendo che cosa è realmente l'adorazione. L'adorazione non appartiene al gruppo musicale. Loro non sono gli adoratori, perché se loro sono gli adoratori, voi chi siete? Vedete, noi tendenzialmente siamo sempre bravi a creare delle separazioni. Ad esempio, nella chiesa protestante evangelica si dice: prima di salire sul pulpito ti devi santificare. E non è che tutti possono salire lì ad adorare. Dicendo in questo modo si sono messi dei pesi enormi sulla vita delle persone, dei pesi inutili, che alla fine nessuno può portare, neanche chi ti sta dicendo prima di salire là. Ed è un po' lo stesso discorso che ha fatto Gesù ai farisei, cioè voi mettete dei pesi enormi sulla vita delle persone e voi non li volete muovere neanche con un dito. Noi siamo bravi a creare separazioni, a creare divisioni, a creare settori all'interno della Chiesa. Quello è il ministero della lode e dell'adorazione. Andate a cercare sulla Bibbia e scoprite se esiste un linguaggio del genere. Non esiste, è stato inventato da noi. Qual è la domanda che ha suscitato la risposta di Gesù? Ritorniamo al versetto 20. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che a Gerusalemme il luogo dove si deve adorare. Qual è la domanda che pone la donna?
Qual è il luogo?
Qual è il luogo? Non è qual è il modo. Perché per noi l'adorazione è un modo di fare. Parlando di adorazione, noi stiamo stabilendo un modo come fare le cose. Se canti e adori, devi fare i canti lenti, puoi alzare le mani al massimo, ma non battere, guarda, puoi inginocchiarti, puoi prostrarti, ma non ti azzardare a danzare. Perché l'adorazione è un modo, questo è quello che viene insegnato. Ma la domanda della donna è: qual è il luogo? E quando noi comprendiamo la domanda, automaticamente comprendiamo la risposta. Perché quando Gesù dice: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, noi pensiamo che Gesù stia parlando del modo di adorare. Ma Gesù non sta rispondendo al modo, ma al luogo. E quando noi comprendiamo questo, le parole di Gesù hanno un altro significato. È su questo monte o è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare? Donna, crediti, l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Che significa adorarlo in spirito? Prima cosa, devo dire questo e ringraziare Dio che per il secondo anno siamo insieme.
Amen.
Cattolici, come le barriere rinunciano alle proprie specificità e peculiarità per stare insieme, perché a Dio non gliene frega niente se tu sei cattolico, sei evangelico. Dio non si identifica minimamente con la tua etichetta, con le nostre etichette. Dio si identifica con te, punto e basta. Lui è interessato al tuo cuore, lui è interessato a quello che c'è dentro il tuo cuore. Ed è bellissimo stare insieme, ognuno con le proprie diversità. Adorare Dio in spirito. Io non ho una cultura cattolica, quindi non posso arrogarmi il diritto di rispondere per coloro che hanno una educazione cattolica, ma sicuramente posso dirvi cosa significa per la Chiesa evangelica. Adorare Dio in spirito significa adorare Dio senza le statue. Senza le statue. Perché Dio è spirito. Dio non è nel gesso, nelle immagini, nel legno, nel marmo, eccetera, eccetera, nella pietra. E non avete idea di quanto mi hanno massacrato. Vai in un luogo dove ci sono le statue. E di tanto in tanto mi va di rispondere. E dico, sì, mi verrebbe anche voglia di venire in un luogo dove ci sei tu. Marisa, come si fa? Che si deve dire? La gente ancora è a queste problematiche, noi capiamo e andiamo avanti. Quindi adorare Dio in spirito nella nostra cultura, nella cultura protestante, è Dio non si adora davanti ad una statua, perché Dio è spirito e quindi non hai bisogno di inginocchiarti davanti a una statua, Dio è spirito, eccetera, eccetera. E quindi poi possiamo adorarlo in spirito e in verità, significa in verità sulla base di ciò che è scritto nella Bibbia. Prima Gesù non si riferiva all'idolatria quando parlava dello spirito, e quando parlava della verità non parlava della Bibbia. La Bibbia non c'era. Ma allora di che cosa sta parlando Gesù? La domanda è in quale luogo? La risposta di Gesù è solo da un luogo. I veri adoratori adoreranno il Padre. I veri adoratori non adorano Dio. E qua dovremmo entrare un po' in profondità, ma non abbiamo tempo per dilettarci in questo. I veri adoratori sono solo coloro che hanno ricevuto Gesù e sono diventati figli di Dio.
No.
Non è a me.
No.
Non è. I veri adoratori sono coloro che hanno capito chi è il Padre.
Amen.
I veri adoratori adoreranno il Padre. Io vi posso dimostrare scientificamente, analiticamente, in maniera empirica, che all'interno della Chiesa Cattolica, all'interno della Chiesa Evangelica, esiste ancora ciò che Gesù dice al versetto 22: voi adorate quello che non conoscete.
Amen. Amen. Alleluia.
Non è un problema di essere figlio o di non essere figlio, è una questione di rivelazione. I samaritani conoscevano Dio, e come se lo avevano un passato. Noi non comprendiamo, che non conosciamo la storia, non conosciamo neanche il retroscena di queste cose. A volte leggiamo così e tiriamo fuori un testo e gli facciamo dire quello che vogliamo. I samaritani conoscevano Dio, e come? Avevano dei problemi, così come lo avevano i giudei. Vi ricordate Gesù quando parla dei pagani? Dice: non siate come i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Noi pensiamo che i pagani sono quelli che non credono in Dio. No, i pagani sono quelli che credono troppo in Dio. ma non hanno la rivelazione del
Padre.
I pagani pregano, e come se pregano, ma non hanno la rivelazione del Padre. Il Padre, dice Gesù subito dopo, sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Continuiamo. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre
in
spirito. Nel testo greco la parola in può essere tradotta anche con la parola con, oppure con la parola nel, oppure con la parola dal. È molto ampio. I veri adoratori adoreranno il Padre con il loro spirito, nel loro spirito, dal loro spirito. La parola spirito non implica, non descrive il modo, descrive il luogo. È dal tuo spirito che tu puoi adorare il Padre in ogni luogo e in ogni momento della tua giornata, anche quando dormi. Ecco perché il problema non è adorare Dio, lo puoi adorare sul monte, lo puoi adorare da Gerusalemme, perché in qualunque luogo tu sei, tu puoi adorare il Padre dal tuo spirito che è stato rigenerato. Amen? Lo spirito di cui parla Gesù, adorare il Padre in spirito, la parola spirito è la risposta alla domanda della donna, non è un modo, è il luogo dal quale parte, nasce e si sviluppa il nostro rapporto personale con il Padre. Non è dalla mente, è dal cuore, dallo spirito. C'è qualcuno che ha uno spirito qui, sì o no? Dai, c'è qualcuno che ha dato la propria vita a Gesù? In ogni luogo dove tu ti trovi, tu puoi elevare l'adorazione al Padre, in qualunque istante e in qualunque momento. A volte cadiamo nel tranello, oggi non mi sento di pregare, a chi non è successo? Dai, oggi non mi va di pregare. Posso dirti una cosa che forse ti sorprenderà? Tu non puoi non pregare, perché che tu lo voglia o no, il tuo spirito è sempre in comunicazione. Quando noi diciamo non mi va di pregare, non è il tuo spirito che sta parlando, è la tua anima. E quando comprenderemo definitivamente anche la differenza che c'è tra l'anima e lo spirito, ma è questo il lavoro che stiamo facendo. La parola di Dio è affilata ed è più tagliente di una spada, due tagli, e penetra fino alla divisione di cosa? Dell'anima e dello spirito. In questo momento io sto usando la parola per dividere la vostra anima dal vostro spirito, per farvi comprendere la differenza, che non puoi non pregare, perché la preghiera non procede dall'anima, procede dallo spirito. Il tuo rapporto con Dio non procede dall'anima, procede dallo spirito. E anche quando tu ti senti, quando tu non ti senti abbattuto, quando sei scoraggiato, se ti senti depresso, oppresso, compresso, e se ti senti soppresso, quella è una sensazione della tua anima, è qualcosa che vive la tua anima, non il tuo spirito, perché chi si unisce al Signore è non una stessa anima, ma uno stesso spirito con Lui. Tu non puoi non pregare. Ti è mai capitato che mentre parli o canti in lingue la tua mente va altrove? Preghi in lingue e pensi alle bollette da pagare e ti senti in colpa. Signore, vorrei essere totalmente concentrato in questo momento con te. Com'è che mentre parlo in lingue penso a cosa cucino oggi a pranzo? Oppure cosa si mangia oggi a pranzo? Perché? Perché l'anima e lo spirito sono due mondi totalmente separati e diversi. E fatemi dire una cosa, per favore. Si parla molto di demoni, di legami, di demonologie, eccetera, eccetera. Quando comprenderemo che più del 90% delle manifestazioni che oggi ci sono non hanno a che fare con demoni, ma hanno a che fare con ferite dell'anima, comprenderemo come non offendere più la dignità delle persone facendole sentire sempre legate, maltrattate spiritualmente, possedute o sempre tartassate dal nemico. Sono persone che dopo più di 20 anni continuano a dire: ho bisogno di liberazione, ho bisogno di liberazione, ho bisogno perché il diavolo, perché è stato insegnato loro che hanno continuamente legami, problemi, maledizioni, eccetera, eccetera. L'altro giorno ne ho sentita una, ve la devo dire, mi devo liberare, perché non ce la faccio più. Sono quelle persone poverine che frequentano una comunità, non faccio nomi, di Catania, dove gli viene detto costantemente che devono dare la decima, che devono essere sottomessi, che devono essere fedeli, perché solo in questo modo Dio li benedice, solo in questo modo Dio li fa prosperare. Questi mischini che danno decima, danno offerte e sono buttati lì dalla mattina alla sera, e questi signore, signor sì, eccetera eccetera, però la loro condizione non cambia. Allora si sono lamentati un pochettino con il pastore, che gli ha mandato il responsabile. Questo responsabile dice: se non prosperate c'è un problema nella vostra vita, andiamo a casa vostra. Non è una barzelletta, è vera. Sono entrati in casa per cercare di vedere qualche cosa, sono arrivati nel bagno e hanno visto la muffa. Il Levitico dice che la muffa è segno della maledizione di Dio. C'è qualcosa che non va nella vostra vita se c'è muffa nel vostro corpo. A questi predicatori li dovrebbero mettere in galera. Con il cuore e con onestà. L'adorazione è la cosa che più di qualunque altra cosa dimostra chi sei. E ora vi spiegherò che cosa è l'adorazione. Ci stiamo girando attorno, ma ora andiamo al centro. Abbiamo parlato prima delle cose esterne, spirito e verità. Si deve adorare, si può adorare il Padre solo ed esclusivamente dal tuo spirito con onestà. Perché cosa è l'adorazione? Stavo preparando uno studio, mi avevano invitato, parlo di 20 anni fa, nel 99, a fare, era il mio primo seminario su lode e adorazione. Il primo. Perché dovevo insegnare
ai
cantanti e ai musicisti, quindi già qualcuno mi conosceva, per favore, tu che hai già un po' di esperienza, puoi insegnare ai nostri adoratori come si adora? Puoi insegnare al nostro gruppo di lode come si loda? Assolutamente sì, stupido io. Ed ero lì nell'appartamento a tirare giù, a buttare giù qualche appunto, chiaramente Giovanni 4, 23, 24 è il mio testo base, adorare il Padre, chi sono i veri adoratori, ho cominciato a stilare un elenco, a modo mio, di quelle che fossero le varie definizioni, le migliori a mio avviso, delle definizioni di cosa significasse essere un vero adoratore. Se io chiedessi questa mattina, secondo te che significa essere un adoratore? Ognuno di noi darebbe una definizione legittima per quello che ha vissuto, per quello che gli è stato insegnato, per dove è cresciuto, è normale. E mentre stilavo questo elenco, ne avevo buttato giù una dozzina, mi sono fermato e ho fatto, sapete, quelle domande semplici che si fanno senza pensarci. Ho detto, ma me la puoi dare tu la tua definizione, per favore? Dato che tu sei l'autore, voglio dire, mi puoi dare tu la tua definizione? E fu una cosa incredibile, quella sera la mia vita cambiò completamente. Perché? Cambiò perché Dio mi rispose. E non me l'aspettavo. Esce una domanda così di getto e lui mi rispose. Ed ero così che stavo pregando e lui mi disse: il vero adoratore è quella persona alla quale io posso chiedere qualunque cosa, perché so che qualunque cosa gli chiederò, lui la farà. Questo l'ha appena detto, scusa, puoi ripetere un attimo? Questa è bellissima, non l'avevo mai sentita. Fu un momento, fu un sotto dettatura. E ti è capitato che Dio ti prende in giro così tanto e te ne accorgi subito dopo? Te ne accorgi dopo, ma te ne accorgi subito che lui ti sta tendendo un tranello incredibile. E ho detto, mi puoi ripetere per favore? E lui mi disse, il vero adoratore è quella persona alla quale io posso chiedere qualunque cosa, perché so che qualunque cosa gli chiederò, lui la farà. Domani nello studio biblico che farò lascerò tutte a bocca aperta, perché nessuno ha mai sentito una definizione tale. Ho detto, ma allora non ha a che fare con la musica, con il canto? E Dio mi disse, no. Ho detto, scusami, io sono più di 10 anni che sento parlare, insegno e mi viene insegnato questo, mi puoi spiegare un pochettino? E lui continuò, ero sotto dettatura, e lui mi disse, io ho insegnato al mio popolo che possono chiedermi, che può chiedermi qualunque cosa, ma posso io permettermi di chiedere qualunque cosa al mio popolo? Ho detto, caspita, con questa rivelazione domani mi stendo tutti, rinascio tutti a bocca aperta. E lui ha continuato e ha detto, se io posso avere il cuore di una persona, posso avere ogni cosa di quella persona. Ho detto, non ho mai fatto uno studio del genere. Domani, guarda, comunità strapiena, non c'era solo il gruppo lodo, il gruppo di adorazione, ma il pastore decise di aprire l'incontro a tutta la comunità. Bellissimo, ho detto, quindi ne beneficeranno tutti. E c'era il gruppo lode che stava lodando, ed io ero messo lì tra le sedie che mi stavo godendo questo momento meraviglioso e stavo ripensando alla definizione del vero adoratore, di quella persona alla quale tu puoi chiedere qualunque cosa, perché qualunque cosa tu gli chiederai tu sai che lui la farà. Alleluia, sì. E mentre ero con gli occhi chiusi e le mani alzate perché stavo adorando,
perché so qualcosa,
perché stavo adorando, no? Si adora così. E il Signore mi parla e mi dice: Corrado. E dico: sì, Signore. E lui: Corrado. Io: sì, Signore. E lui per la terza volta: Corrado. E io: sì, Signore, non mi vedi? Sono qua. Ecco. E lui mi disse tutto questo mentre stava adorando, mi stava disturbando. Io stavo adorando lui e lui mi disturbava nella mia adorazione. Lui mi disse: posso permettermi di chiederti veramente qualunque cosa? Ha detto: questo è già nei miei appunti, Signore. E il Signore mi disse: no, sto parlando con te. Posso veramente permettermi di chiederti qualunque cosa? E ho detto, ho aperto un occhio. Ho detto, in che senso? E lui mi ha detto, se io posso avere il tuo cuore, se io avessi il tuo cuore, io potrei avere ogni cosa di te. Ho smesso di adorare e ho cominciato a piangere, perché ho capito che quando tu devi insegnare agli altri, il primo a ricevere sei proprio tu. E io ho detto a lui: ma perché mi fai questo? Perché ho e perché davanti a tutti? Perché io stavo piangendo come un bambino e le persone pensavano, mi guardavano. Ero l'ospite invitato, dicevo, il fratello Corrado, Signore lo sta benedicendo. E non sapevano che invece lui mi stava massacrando. C'era un aratro che stava passando sul mio dorso. E dissi: Signore, ma perché ora? Perché in questo momento? Non potevo farlo ieri sera? Se lui l'avesse fatto ieri sera, probabilmente non mi sarei presentato neanche il domani mattina. Dio sa umiliarci in maniera gentile, in maniera dolce. Lui sa come affondare la sua spada nel nostro cuore. E mi ricordo che quando salì sul pulpito avevo gli occhi gonfi di lacrime, e in quel giorno vi garantisco che non ci furono applausi per gli appunti, ma ci furono soltanto lacrime e persone che erano lì con la faccia a terra, perché si resero conto che la prima persona alla quale Dio aveva parlato ero io, che non ero venuto lì per dare con il manuale adoratori in 24 ore, come diventare lodatori in 5 lezioni. Ero lì distrutto e mi ricordo che quando arrivai a casa ero così arrabbiato con Dio. Ero arrabbiato con lui e dissi: perché me lo stai dicendo ora? Dopo 11 anni tu mi parli di questo. E lui mi disse: dopo 11 anni che me lo stai chiedendo? Sono passati 11 anni dalla tua richiesta, non me l'hai mai chiesto, tu me l'hai chiesto e io ti ho risposto. Allora ho preso la Bibbia, l'ho buttata sul tavolo, ho detto: in questo momento non voglio più leggere Bibbia, non voglio più niente, voglio che sia tu a parlare alla mia vita, io voglio la rivelazione direttamente da te e non voglio ascoltare con nessun altro. Dissi: da oggi poi mi devi insegnare cos'è l'adorazione. E lui mi disse: ti insegnerò l'adorazione e ti darò un modello. Mi disse: prendi Genesi 22 anche un CD ha fatto Abramo. Che adoratore è il Signore? È di nuovo questo fatto, questa storia. Apri Genesi 22 e lascia che io ti insegni. E fu per me qualcosa di scioccante. Genesi 22. Verso 1. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, vai nel paese di Moria. Quanti verranno in Israele a ottobre? Andremo a vedere Moria, andremo a vedere il paese di Moria, il mostro grotto. Va nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Così Abramo si alzò al mattino, presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio e spaccò della legna per l'olocausto. Poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. E il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Quindi non solo doveva sacrificare suo figlio, doveva farsi pure 3 giorni di cammino. Non solo 3 giorni di cammino, ma doveva pure salire sul monte. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano un luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: attenzione qui, rimanete qui con l'asino. Io e il mio ragazzo andremo fin là e adoreremo. E poi ritorneremo. Non disse ritornerò. Noi andremo, adoreremo e ritorneremo da voi. Ci sarebbe bisogno di tanto tempo per entrare in profondità su questo argomento, con noi parla in ebreo 11. Ma il Signore in quel giorno mi disse: Abramo è la figura, una delle figure più eccellenti che possono spiegare l'adorazione. Che cosa è? Cosa significa adorare? Perché il Padre è alla ricerca di veri adoratori? Il Padre non era alla ricerca di apostoli, profeti, evangelisti, pastori, insegnanti. Il Padre non è alla ricerca di intercessori, anziani, diaconi. Il Padre non è alla ricerca di persone sante, perfette, pure. Il Padre non è alla ricerca di manodopera, prima di tutto. Perché il vero adoratore è quella persona alla quale Lui può chiedere qualunque cosa, perché Lui sa che qualunque cosa gli chiederà, Lui la farà. Abramo è dovuto crescere nel concetto dell'adorazione. Vi ricordate quando Dio gli parlò la prima volta? Lascia la tua città, lascia la tua famiglia e vai nel paese che io ti mostrerò. Abramo lasciò la sua città, ma non lasciò la sua famiglia. Si portò di dietro suo padre, si portò dietro suo nipote. La sua obbedienza fu parziale, non per questo Dio non lo ha benedetto, ma ricordati una cosa: quando Dio inizia un'opera con te e tu inizi ad obbedire, anche se in maniera parziale, Dio porterà a compimento la sua opera nella tua vita. E in un modo o in un altro, se Lui inizia la sua opera, Dio ti porterà ad un'obbedienza totale. Lasciatemi passare questo termine che sto per spiegarvi. Dio vi costringerà ad obbedirlo e vi prenderà in giro in maniera talmente gentile e signorile e nobile che voi vi troverete nel luogo dove Lui vi aveva detto di essere, a fare le cose che Lui vi aveva chiesto di fare, senza che neanche ve ne accorgerete. Nella cultura ebraica viene chiamata la seduzione di Dio. Geremia, quando dice: avremo bisogno di ore, di ore, di ore. Geremia, quando dice al capitolo 20, quando dice: tu mi hai persuaso, o Eterno, e io mi sono lasciato persuadere, perché tu sei più forte di me e hai vinto. Lascia vincere la grazia di Dio, lascia vincere l'amore di Dio nella tua vita, lascia vincere il fuoco e la passione di Dio, lascia vincere la volontà. Quando Geremia dice: tu mi hai persuaso, io mi sono lasciato persuadere, nel testo ebraico dice: tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre, perché il tuo amore è talmente gentile che mi porta ovunque lui ha stabilito per me, e anche se io non voglio fare determinate cose, mi ritrovo al punto di farle, perché quella è la volontà ed è buona, accettevole ed è perfetta per la mia vita. Quando dice in Osea al capitolo 2 versetto 14, conosciamo tutti questo brano, è bellissimo, quando dice: io la tirerò e la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Osea 2,14. Ecco, io la tirerò e la condurrò. Nel testo ebraico dice: io la tirerò con l'inganno. È una parola molto forte, ma dice letteralmente: io la sedurrò e la condurrò e parlerò al suo cuore. A volte Dio, per parlare al nostro cuore, ci deve portare in un deserto, e umanamente nessuno di noi vuole entrare in un deserto, ma attraverso la sua seduzione amorevole, dolce, controllata, lui ci porta in posti, in situazioni dove noi possiamo essere collegati esclusivamente con lui, dove l'unica voce che possiamo ascoltare è solo la sua, neanche la nostra, perché non abbiamo neanche più la forza di dire. Perché è dalla sua voce che noi riceviamo fede ed è dalla sua voce che noi riceviamo forza. Abramo, vai nel paese di Moria e là offrimi il figlio della promessa. Ed è scritto che, per andare alla conclusione, Abramo prese la legna per l'olocausto, la caricò su Isacco, suo figlio meschino, si direbbe da noi. Non solo doveva essere offerto, ma si doveva pure portare la legna con la quale è sacrificato. Questa ce la dice lunga, e ora voglio dirvi una parentesi. Prese la legna per l'olocausto, la caricò su Isacco, suo figlio, poi prese in mano il suo il fuoco e il coltello e si incamminarono tutti e due insieme. Isacco parlò a suo padre e gli disse: papà, avrei da farti una domanda. Abramo rispose: eccomi figlio mio, il fuoco l'abbiamo, la legna pure, ma l'agnello onde è? Dov'è? Ora, nella nostra cultura e nel modo come ci è stato insegnato, pensiamo che Isacco avesse bambino, 8, 9 anni, 10 anni, 12 anni. Sapete quanti anni aveva Isacco? Sapete quanti anni aveva Isacco?
Ti lascio in sospeso.
E Abramo rispose: figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. Il monte Moria si trova in Israele. Il monte Moria fa parte di una serie di colline che viene chiamata Sion, le colline di Sion. E in mezzo a queste colline c'è un luogo che si chiama Moria. E su questo monte c'è una collina. Dove migliaia di anni dopo, un altro ragazzo di 33 anni avrebbe dato la sua vita. Il Golgota. Il Moria è letteralmente la collina del Golgota. Isacco salì sul monte portando la legna sulle sue spalle, rappresentando Gesù, il figlio di Dio che portò la sua croce, la legna preparata per l'olocausto. E quando Abramo ricevette la domanda, di suo figlio gli fece la domanda, disse: papà, ecco il fuoco, ecco la legna, ma l'agnello per l'olocausto dov'è? E Abramo rispose: figlio mio, sarà Dio stesso a provvedere l'agnello per l'olocausto. Gesù, il vero agnello dell'olocausto, parlò di questo momento e lo troviamo scritto in Giovanni, al capitolo 8, dove dice, versetto 54, se io glorifico me stesso, la mia gloria non è nulla. È il mio Padre che mi glorifica, quello che voi dite di essere vostro Dio, ma voi non l'avete conosciuto, io però lo conosco, e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, e lo vide e se ne rallegrò. Lo vide e se ne rallegrò. Ecco perché lui aveva fede di poter dire: noi andremo, adoreremo e ritorneremo, perché io sono una cosa che quando Dio mi promette una cosa non me la toglierà mai più.
Amen.
E se me la chiede indietro, Dio non toglie le cose, Dio te le chiede. Dio non toglie le cose che ti dà. A volte, non sempre, Dio te le chiede per un istante. Perché quando te le ritorna, te le ritorna risuscitate. Ebrei 11 dice così, quando parla di Abramo. Ebrei 11, versetto 19. Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo. Andiamo un attimo al versetto 17, scusate. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e colui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito, anche se Dio gli aveva detto: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. Perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti, per cui lo riebbe come per una specie di resurrezione. Il vero adoratore è quella persona alla quale Dio può chiedere qualunque cosa. Ecco perché Gesù disse alla donna: il Padre è alla ricerca di veri adoratori, non di veri ministri, non di persone che hanno talenti e doni, perché i talenti e i doni li dà Lui, e noi non possiamo sorprendere Dio con i nostri doni e con i nostri talenti, perché è Lui che ce l'ha dato. Ma c'è una cosa che sorprende Dio, ed è la nostra disponibilità. Dio non cerca persone perfette, ma persone disponibili. in grado di ascoltare la sua voce e dire sì, anche alla seconda volta, anche alla terza volta, come Gesù disse, c'erano due figli e il padre chiese loro a tutte e due, avrai dei campi? Il primo disse sì, andrò, e poi non andò. Il secondo disse no, non andò, e poi andò. E Gesù disse, chi di voi secondo voi, chi dei due secondo voi è giustificato? Vedete, il processo di obbedienza non è automatico, c'è un processo che va a crescere. Dio chiese ad Abramo di lasciare la sua famiglia, ma non ce l'ha fatta, si è portato suo padre, si è portato suo nipote. Come fai a giudicarlo e a condannarlo? Un uomo che neanche conosceva Dio, era in mezzo all'idolatria o Urte Caldei in Babilonia, ma intanto partì. Poi suo padre si ammalò e morì a Cana, e lui andò poi verso Cana, ma c'era ancora Lot, e lui si doveva separare da Lot. E la Bibbia dice al capitolo 13 di Genesi che sorse un problema tra i pastori di Lot e i pastori di Abramo. Sempre un problema di pastori, è sempre tra di loro il problema. E c'erano, erano così tanti, e Abramo parlò a suo nipote e disse, senti, facciamo una cosa, non possiamo più vivere così, i pastori ci stanno rendendo la vita impossibile. Se tu vai a sud io vado a nord, se tu vai a est io vado a ovest, se tu vai alla pianura io vado alla montagna, scegli dove tu andrai, io andrò letteralmente alla parte opposta. Lot scelse la valle di sotto per Gomorra, abbastanza irrigata e piena così di gente, e Abramo andò verso le montagne. E la Bibbia dice, non appena Lot si fu separato da Abramo, Dio disse ad Abramo, ora sali sul monte e guarda dal luogo dal quale tu sei, tutto ciò che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza. Quanti sapevano che il nome Lot significa vedo? Nel testo originale dice così, e quando il velo fu rimosso dalla vita di Abramo, Dio disse ad Abramo, ora alza gli occhi e guarda. I veri adoratori sono quelle persone alle quali Dio può chiedere qualunque cosa, perché tanto sa che qualunque cosa gli chiederà, anche se ci vuole del tempo, ma lo avrà. Lo avrà. Abbiamo insegnato che possiamo chiedere qualunque cosa al Padre. Può Lui permettersi di chiederci qualunque cosa?
Tutto suo.
È a parole, sì. Ed ecco perché, se è tutto suo, noi non siamo proprietari di niente. I soldi che hai in casa non sono i tuoi. Tu sei solo un amministratore. La casa che hai non è la tua. La macchina che hai non è la tua. I vestiti che hai addosso non sono i tuoi. Anche il bicchiere di cristallo che ti è stato regalato 50 anni fa per il matrimonio che tieni gelosamente nella vetrina non è tuo.
Grazie a Dio, ma anche i debiti allora.
I debiti sono tuoi. No. Tutto ciò che è nostro è suo. Noi siamo amministratori. Ecco perché il Padre è alla ricerca di veri adoratori, non quelli taroccati. Perché i veri adoratori sono quelli che adorare significa
ascoltare.
I veri adoratori sono quelli che ascoltano e dicono, condividi il tuo cuore con me, Padre, ti puoi fidare di me.